50, è un numero sempre aperto ai vostri interventi. E torniamo finalmente negli Stati Uniti. Non possiamo parlare dell'FBI, però che...
Abbiamo parlato di indie media, abbiamo parlato di censura, abbiamo parlato di censura di Stato,
delle cose.
A questo, cioè, sono argomenti. A questo punto il prossimo argomento solito, parliamo un poco delle nostre care corporation, delle major del mondo informatico, della comunicazione, che ci tengono compagnia con tante novità.
La prima è quella con la grande G.
La grande G, Google. Non potevamo esimerci dal parlare almeno un minimo di Google.
Potevamo.
Ma no, ormai non puoi più. Nel senso che ti capita sempre in mezzo ai piedi. Quindi, diciamo, facciamo una piccola notiziola, tanto per vedere com'è la forma mentis e la... il modo di lavorare di queste grandi aziende che dobbiamo tutti ringraziare per permetterci di cercare più agevolmente nel web, eccetera eccetera. Allora, Google, dovete sapere che, come tutte le grandi aziende americane, ha lo scopo prevalente di abbattere le tasse da pagare, fornisce finanziamenti a destra e a manca a svariate organizzazioni. Alcune di queste sono i famosi think tank, cioè quei gruppi di persone, accademici, esperti, eccetera, eccetera, che ci si riuniscono per, diciamo, fornire opinioni e disegnare, diciamo, come il mondo futuro diventerà e come quindi è meglio sia per le aziende che per i governi comportarsi per affrontare le sfide. Tutto molto carino, molto simpatico. Peccato che molto spesso se ne escono con idee veramente strampalate. Comunque, ce n'è una di queste di questi think tank che si chiama New America, che è pesantemente finanziata da Google. È tanto pesantemente finanziata che sostanzialmente ha una delle sale riunioni, credo, o degli anfiteatri che utilizza, dedicata all'amministratore delegato di Google, che è ancora in vita, quindi, che è una cosa molto simpatica.
Ma sì, alla fine, se uno ha una minima stima di sé, perché non dedicarsi delle cose?
Comunque,
gli americani comunque sono quelle persone che possono chiamare il figlio come se stessi.
Eh sì, con i numeri junior, senior, terzo, quarto, quinto.
Ma
wow,
mi piace più l'idea di chiamarlo come, proprio come se stesso. Mi sembra veramente una bella idea.
E certo. Comunque, questo think tank, che diciamo è orientato a come affrontare il mondo con lo sviluppo delle tecnologie, diciamo una cosa che tecnicamente è ufficialmente indipendente, quindi appunto Google lo finanzia ma non ci dovrebbe entrare niente, ultimamente ha avuto la spettacolare idea di criticare Google.
Che non si fa.
E che non si fa. Se io ti do i soldi, tu puoi fare, poi mi critichi.
Ma a parte che cosa hanno da ridire?
Ma non, sostanzialmente, siccome Google è stata un po' multata dalla Commissione Europea ultimamente per il suo abuso di posizione dominante, cioè miliardi e 7 di euro di multa per la storia della comparazione online dei servizi di comparazione online dei prezzi che erano tutto fuorché neutrali. Praticamente questo think tank ha applaudito alla risoluzione della Commissione Europea. Questo non si fa se i soldi vengono da chi deve pagare questa multa mostruosa. Praticamente quello che è successo è che poco dopo uno dei il leader, diciamo, di uno dei settori di questa New America, un settore che si chiama Open Markets, è stato licenziato.
E vabbè. Insomma, come dire,
diciamo che in realtà, oltre a licenziare lui, hanno direttamente chiuso il settore open market, oltre a licenziare lui.
Insomma,
che
non perché
stranissima coincidenza.
Non perché, naturalmente, il fatto che quando ci sono i soldi le cose devono andare nel modo in cui sono state pensate, non è che ci può sorprendere, no? Chi caccia i soldi vuole vedersi compiaciuto. Se poi parliamo di una persona che ha dato il suo nome ad un posto, è evidente che gli piace essere compiaciuto e normalmente non essere toccato nei propri interessi.
Peccato, peccato che appunto secondo questi soldi sono soldi che Google, questi soldi dati a questi gruppi sono soldi che Google scarica dalle tasse, e che il gruppo in questione dovrebbe essere un gruppo neutrale per sua stessa missione. Di conseguenza,
perché chiaramente le fondazioni e i think tank sono una parte importante della politica soprattutto statunitense, ma poi in effetti mondiale, perché sono utili da molti punti di vista per chi le finanzia. Sono mentre sembrano dei modi con cui si danno soldi per delle ricerche su cause interessanti, quando non proprio filantropici, nel caso di altro tipo di fondazioni, non questa, ma poi in realtà sono un modo per mettere i propri soldi da una parte in cui non sono tassati, investirli in delle cose che ti risultano come sgravi, perché formalmente tu hai fatto della sostanzialmente beneficenza. Hai finanziato delle cose che sono esterne da te, hanno un comitato magari indipendente, almeno formalmente, cose così, e quindi tu te li togli dalle tasse. Sono un modo in cui le corporation mantengono il proprio potere dal piano culturale al piano economico tutto insieme.
Anche perché molto spesso questi think tank, quando non fossero realmente indipendenti, sarebbero degli ottimi sistemi per fare lobby. E effettivamente molti di questi think tank sono lobby. Cioè sono negli Stati Uniti il lobbismo è molto diffuso, è quasi istituzionalizzato, e di conseguenza questi think tank spesso fanno pressione sui governi, sul Parlamento per un'agenda. Questa agenda che in genere è quella dei loro finanziatori. In questo caso quello che è successo è che questo think tank ha detto qualcosa che al finanziatore non stava bene, e anche se Google nega, molto probabilmente, sicuramente ha fatto pressioni per eliminare chi era critico nei suoi confronti. Ora, questa cosa lascia trasparire, fa rileggere in una differente chiave quando si sentono sugli articoli, nei giornali spesso, di queste corporation che fanno beneficenza, costruiscono reti di donazione, danno l'80% dei loro ricavi a
la
favore
Bill Gates Foundation,
di
per dirne una.
Una Bill Gates, ma non solo quella, non solo, certo. Ma tutte le grandi aziende ce l'hanno, tutte le grandi corporation americane ce l'hanno questa cosa. Ora bisogna ricordarsi che in realtà quello che ci sta dietro è un comportamento di questo tipo. Questa cosa tra l'altro ricorda una vecchia cosa che era sempre stata fatta da Google un 6 anni fa, che era quella del che era stata riportata all'epoca. Cioè Google all'epoca, attorno al 2011 mi pare, 2010-2011, stava proponendo il suo Google Plus, il rimpiazzo di Facebook, che poi non è che abbia funzionato granché.
No, per nulla direi.
Come sapete, spesso nei giornali, nei siti c'è il tastino mi piace di Facebook. Google stava cercando di convincere tutti che bisognava aggiungere il pulsantino più uno per Google Plus.
E tra l'altro questa in qualche modo, come dire, Facebook è arrivato un po' dopo a dire che si poteva mettere mi piace su un contenuto generico. All'inizio il mi piace tu lo potevi mettere su un commento, su un post in bacheca, su una foto, ma non potevi mettere mi piace ad un articolo su internet che non c'entrava niente. In Google, in Google Plus intendo, questa cosa era invece molto esplicita, cioè tu potevi mettere più uno su qualsiasi link esistesse, a prescindere in effetti anche dalla volontà di chi ospitava il sito. Tu puoi mettere più uno anche al sito di La Nuda Rossa, anche se noi non abbiamo il coso di Google Plus, mentre Facebook non funziona così. Tu puoi mettere mi piace solamente se quella pagina accetta i mi piace, si organizza per farlo. Quello che cambia però è se un sito vuole anche proprio concedere lo spazio per incoraggiare gli utenti a mettere il più uno. Cioè tu puoi in teoria, ma naturalmente se il bottone lo metti in bella evidenza è tutta un'altra cosa. E Google ci teneva quindi che questo avvenisse per non sfigurare.
E certo, la questione è che ci teneva talmente tanto da sostanzialmente informare i suoi clienti che nel caso che loro non avessero voluto mettere questo tasto più uno, avrebbero potuto esserci una diminuzione nel ranking, nelle ricerche su Google. Ora,
e questo
cosa
per un'azienda è un fatto importantissimo. Certo. Cioè, le aziende darebbero un rene e un bambino pieno di droga per stare un posto più in alto sulle ricerche su Google.
Figurati se un'azienda importante finisce alla seconda pagina, sei morto, non è finita. Ora, la questione è che i due argomenti non c'entrano niente. Cioè, se Google fa un prodotto che Google Plus, poi fa il motore di ricerca, tu non puoi dire che se tu non mi supporti il prodotto 1, io ti faccio risultare male nel prodotto 2. Questo è il classico abuso di posizione dominante, che per cui
da manuale.
Da manuale. Ora, la prima volta, la seconda volta, la multa con la cosa europea, evidentemente Google ce l'ha come abitudine questa cosa, cioè è, come dire, una strategia, non è un caso. Questo, comunque, diciamo, no. Questa cosa, diciamo, è per invitarvi a valutare quando leggete delle bontà messe in giro dalle grandi corporation, a valutarle con spirito critico, perché dietro spesso si nasconde un sistema, una strategia di mercato di questo tipo.
E passiamo invece ad un'altra delle grandi corporation, un po' meno grande, ma comunque non so, più grande, meno grande, vabbè, passiamo ad un'altra.
Dipende, no, credo che sia meno grande, però
in termini di fatturato sicuramente.
Fatturato sicuramente, in termini di ricchezza del suo proprietario no, è più grande.
E parliamo di Facebook e dei suoi moltissimi utenti, perché Facebook ha circa 2 miliardi di utenti, in crescita, anche se sarebbe molto difficile poi definire che cosa vuol dire esattamente in crescita per un social network. Però quando uno non può, o comunque non cresce abbastanza, perché si sa che è uno degli imperativi del neoliberismo, il mondo sarà pure finito, ma la crescita non può essere limitata, la crescita deve essere illimitata.
Quindi quando ti approcci alla fine della dimensione che stai osservando, devi inventartene una nuova.
Sì, oppure puoi anche forzare la crescita nella dimensione in cui già ti trovi. Nel caso specifico è vero che noi abbiamo solo 2 miliardi o poco più di persone registrate sul nostro sito, ma noi potremmo però anche valutare di conoscere anche quelle che non sono registrate sul nostro sito, ma che chissà potrebbero diventarlo.
E certo, perché una volta che noi abbiamo informazioni su 2 miliardi di persone, in realtà non è che ne rimangano così tante altre, diciamo che ce ne sarebbero un altro 2,5 volte da recuperare. E che ci vuole, perché questi 2 miliardi di persone ne conosceranno qualcun altro. Allora, praticamente quello che Facebook ha dichiarato, Facebook nella persona di del suo capo delle partnership di innovazione strategica, bla bla, diciamo un titolo abbastanza altisonante. Comunque questa tizia ha dichiarato che grazie a un accordo con la gran parte dei fornitori di informazione via satellite, Facebook ora è in grado di mappare l'intera popolazione terrestre, cioè tutti gli abitanti della Terra tramite Facebook, i link, diciamo la rete di conoscenza che si crea su Facebook, la rete estesa anche a persone che non sono su Facebook ma che sono ricostruibili a partire dalle persone che ci sono, unite con le informazioni satellitari, è possibile sostanzialmente tracciare ogni persona sul pianeta con un'incertezza di circa 5 metri. Ora, questa cosa ovviamente nessuno si sogna di andare a controllare se è vera oppure no, nel senso che l'hanno dichiarato, potrebbe anche,
per loro, tra l'altro.
Buon per loro, potrebbe anche essere una grande cavolata e magari loro non ci riescono, perché dire che una cosa è possibile non è...
Sì, anche perché la cosa
stanno facendo,
come dire, intuitivamente torna per un posto in cui Facebook è usato con grande intensità. Cioè, ad esempio, no? Io non ho Facebook, ma so che tantissimi dei miei amici, parenti, conoscenti lo hanno, e che quindi in qualche modo posso essere indotto da una foto una volta, una frase un'altra, cose così. Però ci sono interi paesi in cui l'uso di Facebook è molto basso. Lì veramente non ho idea di come pensano di fare questo fenomeno, ma vabbè.
Ma infatti molto probabilmente questo è il classico uscita effetto basata su dati puramente medi, in cui loro in realtà magari è vero che in Belgio riescono a mappare tutti fino a un metro, ma è anche vero che in Namibia magari in realtà non sanno niente, soltanto che i namibiani sono pochi, allora e chi se ne frega.
Comunque questo ve lo riportavo un po' per ricordarci di che cosa vuol dire quando la dimensione di qualcosa cresce, cioè la capacità da una parte di imporre le decisioni su cui poi come uno fa i siti web in un caso, nell'altro c'è la capacità di inferire anche su dove non sei. Quando sei molto forte sei in grado di penetrare materialmente dove formalmente ancora non hai un aggancio formale.
Sì, e diamo anche questa cosa come warning a tutti quelli che dicono vabbè, ma tanto io uso Facebook, sono attento, non ci metto la mia data di nascita, non ci metto le foto del mio fratello minorenne, perché così loro non sapranno mai che queste informazioni. Attenti, perché gran parte delle informazioni, se uno non adotta una politica di reale riservatezza sui propri dati e perde il controllo di una buona quantità di questi dati, non è difficile inferire tutti quelli che mancano, soprattutto se si vive in un mondo in cui praticamente tutti usano una piattaforma come Facebook, e in cui se tu sei il buco in mezzo a una massa di persone che usano Facebook è facile ricostruire chi sei. Basta guardare attorno a cosa è il buco.
Il potere dell'inferenza è da non sottovalutare. Sono passati ben 16 minuti da quando abbiamo ripreso a parlare. Noi ci teniamo a non esagerare, anche perché abbiamo esaurito gli argomenti per questa volta. E quindi vi diciamo che l'appuntamento non è per la prossima settimana, ma è tra 2 settimane, come del resto vi abbiamo abituato in questo anno, in questi 2 anni di grande pigrizia.
Anche
ma
se
stiamo valutando.
Anche se stiamo valutando se quest'anno magari facciamo un grande cambiamento e cominciamo a trasmettere ogni settimana.
Sarebbe.
Chissà se i nostri ascoltatori apprezzeranno o semplicemente ignoreranno questa variazione.
Comunque l'appuntamento per adesso è a domenica 17 settembre per la remissione delle dita nella presa, trasmissione che naturalmente troverete anche sul sito web della radio ondarossa.info. Vi do di nuovo i nostri contatti: le dita nella presa @ondarossa.info, ondarossa @ondarossa.info, 06 49 17 50 87.9 è la frequenza a cui abbiamo trasmesso in Roma e provincia, e cos'altro. E l'altro lato importante è ricordarvi che quella che avete ascoltato è una radio che vive solo grazie al vostro sostegno, quindi non dimenticate di sostenerla come quanto potete. E per il resto ci risentiamo domani mattina con la rassegna stampa e poi con l'informazione durante tutta la giornata. Nel frattempo non mi resta che ascoltarvi buon ascolto, in particolare a chi si trova reclusi, a cui è dedicata anche la prossima canzone. Ciao.
Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò.